Allora, apriamo la nostra Bibbia, Apocalisse, capitolo 3, e leggiamo in versetto 1 di capitolo 3 di Apocalisse. E all'angelo della chiesa in Sardi scrive queste cose, dice: colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e raffermi il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degne. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Vogliamo pregare. Signore, grazie anche per quello che siamo qui questa mattina. Signore, tu sai perché altri non sono qua. Preghiamo per chi non sta bene fisicamente, che loro possano sentire meglio e che possano, Signore, alzarsi dal letto di malattia e tornare qui, Signore. E noi preghiamo anche per Luca, Signore, che tu possa guarirlo, e anche questi esami che dovrà fare questa settimana, che tutto possa andare per meglio, Signore. Noi crediamo in te, Signore, crediamo che tu sei l'Onnipotente, che tu ancora oggi guarisci, Signore, risusciti, liberi, Signore, perché la tua potenza non è meno oggi di come era 2000 anni fa. Parlaci questa mattina attraverso questi pochi passi e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, questi sardi non sono in Sardegna, ma una città nella quella che oggi è la Turchia. Questa chiesa, non so se dice dei sardi, si dice così, in Sardi, ok. Questa chiesa in Sardi è purtroppo il peggiore chiesa fra le sette chiese. La settimana prossima vedremo la chiesa a Filadelfia, di cui il Signore non ha nessuna cosa brutta da dire, solo le cose belle. Ma purtroppo questa chiesa in Sardi non ha niente da dire buono. È l'unica chiesa fra le sette che il Signore non ha neanche una raccomandazione, neanche una cosa buona da dire. All'infuori di quelle che ci sono pochi fra di voi che ancora camminano con me. È molto triste questa chiesa in Sardi, e pensate che questo libro è stato, Giovanni manda questo messaggio a questa chiesa pochi anni dopo la risurrezione di Gesù Cristo. Noi siamo ancora nel primo secolo della chiesa e già c'è una chiesa morta, e secondo me la maggior parte dei suoi membri ancora non nati di nuovo, non convertiti. Perché Gesù chiaramente ha detto: voi siete morti. E uno che è nato di nuovo non si potrebbe dire che uno è morto, che è nato dallo Spirito. Perché è ben normale chi è nato dallo Spirito, anche con difficoltà, anche con problemi e mancanze, non si può dire che è morto. Invece questa chiesa in Sardi, il Signore dice: sei morto. Il titolo che il Signore usa ci ricorda in capitolo 1, quando il Signore parla dei sette spiriti di Dio, le sette stelle, e abbiamo visto in capitolo 1 sette spiriti. Non vuol dire che Dio ha sette spiriti, perché lo Spirito dell'Eterno è uno, dicono tanti versetti nella parola di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, tre persone, un Dio. Ma qui i sette aspetti dello Spirito Santo abbiamo visto in Isaia capitolo 11 versetto 2, no? Lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito di sapienza, eccetera, eccetera, eccetera. E io penso che anche in questo il Signore voleva dire a questa chiesa: che tutte queste sette caratteristiche dello Spirito Santo mancano nella vostra comunità. Vediamo un attimo in Isaia 11:2. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio, di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Quindi sette caratteristiche, sette cose a cui questa chiesa sarda dice: a voi manca tutto. È veramente una chiesa che ha dimenticato lo Spirito Santo. Noi abbiamo la colomba in Calvary Chapel, alcuni mi chiedono perché c'è la colomba lì. È un simbolo che usiamo nella nostra chiesa in America, l'abbiamo messo anche qua, ma potremmo anche fare a meno, perché non è la colomba sul muro che a noi interessa, è la colomba dentro di noi, è lo Spirito Santo dentro di noi. E il Signore, dicendo questo, dichiara a questa chiesa: voi lo Spirito Santo avete chiuso fuori dalla porta della chiesa, non c'è né sapienza, non c'è intelligenza, non c'è discernimento, non c'è consiglio, non c'è potenza, non c'è coscienza e non c'è timore dell'Eterno in questa chiesa. Come detto prima, la maggior parte, nella mia opinione, dei membri di questa comunità non erano rigenerati dallo Spirito Santo. Erano quello che si dice credenti nominale. Voi comprendete la parola nominale, cosa vuol dire? Nominale viene dal radice nome. Quindi cristiano solo in nome. Io sono stato un cristiano in nome per tanti anni. Sono nato e cresciuto negli Stati Uniti, un paese cristiano. E se tu chiedi a qualsiasi persona, la maggioranza delle persone in America, tu sei cristiano? Certo, certo che sono cristiano. Vado in questa denominazione, vado in quello. Ma io davanti allo Spirito Santo ero morto. Sì, andavo in chiesa, facevo le preghiere, cantavo i canti, ma lo Spirito Santo non era entrato nella mia vita. Io ero morto. A 19 anni ho conosciuto il Signore. Ho chiesto perdono nei miei peccati e ho ricevuto Gesù Cristo come mio Salvatore personale. E sono nato di nuovo e sono diventato vivo a Dio. Ma questa chiesa, la maggior parte dei membri erano morti. E il Signore dice: io sono colui che ho le sette stelle, quindi sono io che comando la chiesa. Questa è una chiesa in Sardi che Gesù Cristo non era il Signore di quella chiesa. Non era Gesù Cristo e la sua parola che guidava quella comunità. Ma magari tradizione dei uomini. Come anche quando il Signore è venuto qui sulla terra, c'erano i religiosi dei suoi giorni, i rabbini, i scribi, i farisei. E cosa ha detto il Signore di queste persone? Voi seguite le tradizioni dei uomini e avete scartato la parola di Dio. Perché loro giudicavano i discepoli perché non lavavano le mani prima di mangiare. E cosa voi? Erano pescatori. Erano un po' rozzi come persone, perché è giusto lavare le mani prima di mangiare. I vostri discepoli non lavano le mani, no? E Gesù in poche parole ha detto: voi dovete lavare i vostri cuori. Voi guardate le mani, se uno ha il velo in testa, se uno ha la giacca e cravatta, se uno è vestito in un certo modo, ma non le cose interiori che per Dio sono molto più importanti. E quindi il Signore qui dichiara: sono io che comando la Chiesa, sono io che tengo le sette stelle nella mia mano. Ma voi? Tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Quindi questa Chiesa, per il mondo, aveva la reputazione di essere una Chiesa molto viva. Aveva una reputazione fra il mondo di essere viva, attiva. Però il Signore giudica questa Chiesa morta. Per gli uomini era viva, ma per Dio era morto. E purtroppo ci sono molte chiese nel mondo oggi così, che magari negli occhi del mondo vengono lodati, ma Gesù ha detto: guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché così dicevano dei falsi profeti vostri padri. Quando la chiesa è amata dal mondo è un brutto segno. Quando la Chiesa ha una bella reputazione nel mondo, non è un buon segno, perché vuol dire che la Chiesa è compromessa col mondo. Ha perso la sua salinità, ha perso la sua compito di essere luce nelle tenebre. Perché sapete, la luce mette in evidenza le tenebre. La luce mette in evidenza il peccato, le mancanze. Ma una chiesa come quella in Sardi non mette in evidenza niente. Non c'è convinzione di peccato in queste chiese perché ormai è come il mondo. E purtroppo anche nei nostri giorni ci sono chiese che dicono: ah, bisogna fare questo per avere le grandi folle, bisogna fare come il mondo, i giovani piacciono andare in discoteca, quindi facciamo la chiesa come una discoteca. No? Questo magari è un'esagerazione. Però più o meno a volte c'è questo modo di pensare, questa sapienza umana, che noi della chiesa dobbiamo copiare il mondo per attirare non credenti. Però io posso testimoniare che io ero nel mondo, io andavo in discoteca, io facevo tutto quello che i giovani fanno nel mondo, e quello che a me mi ha attirato alla Chiesa era la santità nei credenti, era la diversità nei credenti, era che loro non dovevano fumare un spinello o bere una bottiglia di whisky per avere la felicità. E questo mi attirava. E io vedevo alcuni giovani che come me, come altri giovani, entravano nel... godevano il peccato per una stagione in questo mondo, e vedevo, dopo che hanno conosciuto il Signore, che avevano una pace interiore, vedevo che erano consacrati al Signore. E questo mi intrigava, mi attirava, e ho detto: ma queste persone sono diverse. C'è anche intorno a loro un senso della santità, del sacro. E questo per me era attraente e mi attirava. Ma se loro erano uguali a me, perché dovevo andare nella loro chiesa? Non c'era motivo. Il Signore dice: tu sei morto. Siete credenti solo in nome. E magari qualcuno si offenderà, ma io direi che la maggioranza degli europei sono in questa categoria. Sono cristiani solo in nome, ma anche la maggioranza negli Stati Uniti. Cristiani solo in nome, ma davanti a Dio sono morti. Un'altra cosa che vediamo in questa lettera alla Chiesa in Sardi, e non so se avete notato, non c'è nessuna opposizione a questa chiesa. In Efeso c'erano falsi profeti, in Smirna tribolazione, addirittura c'era il sinagoga di Satana, il Signore ha dichiarato in quella città. A Pergamo c'era il trono di Satana in quella città, e anche lì erano perseguitati. Tiatira c'era Jezebel, questa falsa profetessa, quindi anche lì il nemico. E anche in Filadelfia e Laodicea vedremo che ci sono questi insidi del nemico, questi attacchi del nemico. Ma in Sardi niente opposizione del nemico. È un po' strano per una chiesa che Satana non va contro, no? Vi pare o no? E secondo me è perché loro erano proprio dove Satana li voleva. Perché svegliarli? Perché infastidirli? Stanno proprio dove io voglio che siano. Quindi, fratelli, se questa settimana il diavolo ti ha rotto le scatole, l'ha fatto? Pochi. Non lo so, a me mi rompe le scatole ogni settimana. Ma il diavolo fa male a chi lui odia. Quindi se il diavolo ci attacca, se viene contro di noi, è un buon segno. Vuol dire che noi siamo suoi nemici, e lui sa. Vuol dire che noi siamo una minaccia per lui, e noi diamo fastidio a lui. Se lui ci perseguita, se lui cerca di stuzzicarci, se lui cerca di attaccarci, è un buon segno. Vuol dire che almeno c'è qualcosa che a lui non va. Ma queste chiese in Sardi, lui non faceva niente, perché erano talmente addormentati che erano proprio dove il diavolo li voleva. E lui ha detto, no, guai se magari li perseguiti un po', magari si sveglieranno e si renderanno conto della loro condizione, magari cominceranno a pregare, a cercare la faccia di Dio. E anche noi credenti a volte vediamo dei non credenti che umanamente parlando sembra che sono benedetti, sembra che la loro vita va tutto liscio, no? Avete mai visto questo? Come Davide nei Salmi, lui guardava i non credenti che prosperavano, i malvagi, e lui era perplesso da questo fatto. E penso che ognuno di noi potremmo dire un amen. E io ho visto, ho detto, ma come Signore, cioè noi siamo tuoi servi, questi fratelli nella chiesa ti amano, eppure ha perso il lavoro, ha quel problema, e guarda questo, un malvagio che blasfema il tuo nome, e magari apparentemente è prosperoso, secondo questo mondo, secondo la valutazione di questo mondo. In versetto 2, sii vigilanti e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Quindi qui la ricetta del Signore per recuperare. Il Signore dice, c'è poche cose, c'è ancora qualcosetta che è ancora viva, c'è ancora una fiammicella. Non lascia che muore anche quello, quelle poche cose che ancora hai. E potremmo guardare chiese in giro che del vero cristianesimo, dell'insegnamento biblico, ne hanno ben poco. Sono state rimpiazzate tradizioni di uomini, rituali di uomini, culto ai uomini. Ma il Signore dice, quel poco che ancora hai del reale, genuino cristianesimo, cerca di ravvivarlo prima che muore anche quel poco che hai. E poi dichiara, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Quando leggevo questo versetto mi è venuto un versetto nel Vangelo di Giovanni capitolo 6, giriamoli un attimo. Cioè, cos'è l'opera di Dio? Cosa sono le opere che una chiesa dovrebbe compiere per Dio? No, magari uno dice sfamare i poveri, predicare il Vangelo, aiutare i malati, che sono tutte cose buone. Vangelo di Giovanni capitolo 6, e leggiamo dal versetto 26. Gesù rispose allora e disse, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pane e siete stati saziati. Adoperati non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Quindi è uguale a Apocalisse. Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Quindi il Signore a dire a queste chiese in Sardi che le tue opere non sono compiute o letteralmente perfette davanti a Dio, io credo vuol dire che loro ormai non credono neanche in Gesù Cristo. Perché sapete, uno può andare in una chiesa cristiana e realmente non credere in Gesù Cristo. Ci sono denominazioni protestanti, chiese protestante, che noi siamo anche una chiesa protestante, se qualcuno ci vuole mettere in una categoria. Ci sono chiese protestante che addirittura negano la nascita, che Maria era vergine, che Gesù era nato miracolosamente, negano tutti i miracoli di Gesù Cristo, negano la resurrezione di Cristo, negano che Gesù ancora fa miracoli. Cioè, in pratica loro non credono più in Gesù. O credono in Gesù al modo loro. Ci sono altre chiese che hanno messo Maria o messo altri santi o profeti al di sopra di Gesù Cristo. Hanno fatto idoli di uomini e donne peccatori. e Gesù ormai è una figura molto indietro. Le opere che Dio vuole che noi compiamo come cristiani è di credere nel suo Figlio. E questo non vuol dire mentalmente dire sì, io credo in Gesù Cristo, ma veramente credere. E credere che Lui è vivo, che Lui opera ancora oggi, anche questa mattina. Che Lui ancora fa prodigi e miracoli. Penso che la maggior parte di noi crediamo queste cose. E l'abbiamo visto il Signore fare grandi, potenti opere. E li vedremo ancora di più. Ma anche noi credenti, il Signore questa mattina ci... Voi credete veramente in me? Con i fatti? Voi credete che io sto per tornare? Voi credete che veramente tutte le cose di questo mondo svaniranno un giorno? E solo quello che noi abbiamo fatto in Dio per lo Spirito resterà per l'eternità? Lo crediamo? Ma questa chiesa sarda, il Signore diceva, le tue opere sono imperfette. Perché, secondo me, perché hanno smesso di credere in Gesù Cristo. Era solo un credere, sì, sì, crediamo in Gesù. Un assenza mentale, ma non un vero credere a cuore. Versetto 3, ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Quindi, simile alla chiesa a Efeso, anche lì il Signore dichiara, avete lasciato il primo amore, ricordatevi da dove siete caduti. E anche qui, la chiesa in Sardi, il Signore dichiara, ricordati quanto hai ricevuto e quanto hai udito. E secondo me, anche qui il Signore richiama questa chiesa di tornare alla parola di Dio. Perché udire, la fede viene per udire e udire per la parola di Dio, dichiara Romani 10. Quanto avete ricevuto e udito. E noi questa mattina potremmo essere distaccati, quali sono le chiese dove non ci sono neanche nati di nuovo, però non facciamo così. Prendiamo anche noi questa cosa per noi stessi, no? E dire, Signore, c'è qualche mancanza nella mia vita? Sto credendo veramente e fermamente in Te in ogni area della mia vita? Devo ricordarmi anche io quello che io ho ricevuto e udito da Te? È stato bello di sentire le testimonianze di alcuni di voi venerdì, è stato per me una serata molto bella e anche noi la domenica adesso cominceremo a sentirvi le varie testimonianze di ognuno di noi, così anche possiamo conoscerci meglio e conoscere l'opera che il Signore ha fatto in ognuno di voi. Quindi preparatevi, pregate, perché un giorno verrò da te e dirò, ok, sorella, fratello, domenica prossima vogliamo sentire la tua testimonianza. Brevemente. Ma vogliamo sentire l'opera di Dio nella tua vita. Vogliamo che tu ti ricordi e vogliamo noi ricordare. Perché è buono ricordare quello che il Signore ha fatto in noi. È buono ricordare le parole che il Signore ci ha detto. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Serbalo e ravvediti. Questo serbalo in inglese è scritto hold fast. È una parola, cioè che vuol dire letteralmente aggrapparti fermamente. Cioè di afferrare fermamente, cioè con tutta la tua forza e non lascia andare. Come uno che magari in una tempesta su una nave che si aggrappa alla nave per essere salvato. Questa è la forza di questa parola che il Signore dice, di serbalo, di afferrare, non lasciare quella parola di Dio che tu hai udito, che tu hai ricevuto da me. Perché è l'unica cosa che ti salverà, è l'unico fondamento per un cristiano. Perché questo capannone un giorno crollerà, la Calvary Chapel come movimento un giorno morirà se il Signore non torna prima, come tutti gli altri movimenti nel mondo, ma la parola di Dio durerà in eterno. E Gesù non ha detto se la tua casa è fondata sulla Calvary Chapel o sulla Chiesa protestante o la Chiesa cattolica, reggerà nella tempesta. Lui dice: se la tua casa è fondata sulla mia parola, reggerà ogni tempesta. E quindi il Signore esorta questa chiesa: ricordati quello che hai ricevuto, udito, serbalo, tienilo forte, perché è l'unica cosa. E poi ravvediti. Il ravvedimento, la parola nel greco vuol dire semplicemente girare 180 gradi, no? Io andavo verso di qua e mi giro e adesso vado verso di qua. Questa è la parola ravvedimento. Ravvedimento, un vero ravvedimento biblico, non è commettere un peccato lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, andare in chiesa domenica, confessare quel peccato e poi lunedì di nuovo da capo ripeterlo. Questo non è un ravvedimento biblico. Questo è un prendere in giro se stesso e anche Dio. E non dico che noi credenti, anche dopo il ravvedimento, non possiamo sbagliare, non possiamo, cioè, non che non pecchiamo più, o veniamo meno in qualche area della nostra vita, però non può essere il nostro stile di vita, perché chiaramente Giovanni nelle sue lettere dichiara che se uno continua il peccato non è nato di nuovo. Tu puoi essere battezzato anche in queste chiese, puoi venire qua ogni domenica, ma se tu vivi continuamente nel peccato, tu non sei nato di nuovo, sei ingannato. Un figliolo o una figliola di Dio non puoi vivere per lunghi tempi nel peccato, non è possibile. E quindi il Signore dice: ravvediti, un vero ravvedimento. Se non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Quindi anche qui, nei Vangeli e anche nel libro di Prima Tessalonicese, viene usato questa frase. Nel Vangelo Gesù, parlando del suo ritorno, dice: io verrò come un ladro di notte, quindi vegliate, perché non sapete l'ora che vostro padrone verrà. E lì dobbiamo capire il contesto. Gesù parlava maggiormente con non convertiti nel Vangelo. Ma se guardiamo in 1 Tessalonicesi capitolo 5, qui Paolo sta parlando a una chiesa come la nostra, quindi la maggioranza di loro erano nate di nuovo. In 1 Tessalonicesi capitolo 5, qui Paolo sta parlando del ritorno di Gesù Cristo. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Quindi qui Gesù sta descrivendo le condizioni prima del suo ritorno. Questi segni, queste cose che accadranno sulla terra, saranno come le doglie del parto. Come sono le doglie del parto? Pensate un attimo. Prima vengono i dogli ogni ora, di poca intensità. Giusto, sorelle? Devo prendere le vostre parole perché non ho sperimentato io questo. Poi vengono più spesso, ogni mezz'ora, e più forte. Poi vengono ogni 5 minuti, ancora fortissimo. Giusto? E come ho detto prima, non ho mai sperimentato questo. Però a Torino, quando Abigail doveva nascere, lì nell'osteria, come si dice? Una persona. Ostetrice. È la dottoressa, ma il posto? Ostetrice. Vabbè, non osteria. E lì a Torino, alla Sant'Anna, non hanno stanze singole per ogni mamma che deve partorire, hanno una tenda. E quindi Silvana era dentro uno di questi quadrati di tende e c'erano altre 3-4 donne lì, e non vi dico, non posso dirvi quello che dicevano queste donne, ma sembrava, una signora sembrava che la stavano ammazzando, veramente sembrava. E quindi il Signore dichiara che negli ultimi tempi questi segni, i terremoti, tumulti, malattie, carestie, saranno come le doglie del parto, sempre più frequente e sempre di più, una più maggiore intensità. Però in versetto 4 Paolo dichiara: ma voi fratelli non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. La chiesa in Sardi dormivano. E Gesù ha detto: io verrò su di voi come ladri di notte. Se non vi svegliate, sarà brutto. Se non vi ravvedete, sarà brutto per voi. Ma qui Paolo dichiara che i veri figli di Dio, noi non saremo sorpresi che il Signore sta per tornare. Affatto, noi sapremo, perché il Signore ha detto: queste cose accadranno prima che io tornerò. E io credo che il Signore tornerà entro la mia vita, perché vediamo tutti i segni, tutte le cose che Dio ha detto che dovevano compiersi si stanno compiendo. La nascita di Israele, tutte le nazioni che Dio ha detto che verranno contro Israele, già le alleanze si stanno formando. Cioè, prima della scoperta del petrolio, quale motivo una nazione avrebbe per conquistare il Medio Oriente, per avere il monopolio sulla sabbia? E infatti, prima della scoperta di petrolio nel Medio Oriente, non lo voleva nessuno quelle terre. I potenze europee: noi prendiamo questi 1000 chilometri quadrati, il Sudan e Arabia Saudita, era sabbia. Tutte quelle terre non volevano niente. E anche a quel tempo Zeno diceva: sì, un giorno tutti gli eserciti del mondo si raduneranno qui in questo posto nel Medio Oriente. Ma per fare cosa? Giocare nella sabbia? Ma adesso col petrolio, la comodità più ricercata, anche la Cina adesso che si sta aumentando i suoi industrie, è molto affamato. Infatti dicono fra pochi anni la Cina supererà l'Occidente nel suo consumo del petrolio. Non ha risorse sue di petrolio, pochissimi, quasi niente. E la parola di Dio dichiara che il re dell'Est, con un esercito di più di 200 milioni di soldati, verrà nel Medio Oriente a combattere. Noi non siamo nelle tenebre, noi sappiamo, perché il Signore parla con i suoi servi. E anche in Daniele, alla fine del libro, in capitolo 12, l'angelo dichiara a Daniele: non preoccuparti, perché queste sono cose che verranno molto dopo di te. Tu dormi, sigilli il libro, lui dice, il libro di Daniele, perché comprenderanno quelle che vivono negli ultimi tempi queste cose che tu hai scritto. La gente che non vive in quel tempo non potranno comprendere. È un libro sigillato da Dio. Ma anche qui Paolo dice: voi non siete nella tenebre, fratelli, che quel giorno verrà su di voi come un ladro di notte. Versetto 8: ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi noi, come figli di Dio, non siamo oggetti dell'ira di Dio, non attraverseremo l'ira di Dio nei ultimi tempi, ma come Noè e come Lot saremo salvati da quello che verrà su questo mondo. Ma la Chiesa Sardi, il Signore non ha dato questa promessa. Lui dà la stessa avvertenza che fa nei Vangeli ai non credenti. Se non vi ravvedete, se non vi convertite, io verrò su di voi come un ladro di notte in giudizio. Versetto 4, di nuovo in Apocalisse 3. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in veste bianche perché ne sono degni. Quindi il Signore dichiara, in Sardi, in questa chiesa, la maggioranza erano morti, non credenti, cristiani solo in nome, ma alcuni, ci sono alcuni che sono veri credenti. E più avanti in questo studio vedremo questa meditrice di Babilonia, che è questa denominazione degli ultimi tempi, tante chiese insieme, tante religioni insieme, che viene chiamato da Dio la grande Babilonia. Anche lì il Signore dice, venite fuori di lei. Quindi vuol dire che ci sono alcuni credenti in questa grande amalgamazione di tutta la religione, questa religione mondiale che c'è l'anticristo, c'è il falso profeta. Ma qui in Sardi c'erano alcuni che camminavano con Dio, che non hanno contaminato le loro veste, che camminano con il Signore. Perché sapete, fratelli, alla fine questo è il cristianesimo. Non sono regole, non è la legge di Mosè, è camminare con Gesù. Amen. È camminare per lo Spirito Santo. Se uno viene da me e dice, ah, fratello, perché nella vostra chiesa in estate alcuni vengono con pantaloncini? No, in Italia molti sono scandalizzati da questo fatto che qui qualche persona viene con i pantaloncini. E io dico, ma dove è scritto nella Bibbia che non si può mettere i pantaloncini? Perché l'uomo vuole una regola, vuole una legge, ma i veri cristiani sono guidati dallo Spirito Santo. Anche perché la Bibbia non copre tante cose, la Bibbia non vieta di fumare marijuana, non vieta di prendere ecstasy, però la Bibbia dichiara non distruggere il Tempio di Dio che è il nostro corpo. La Bibbia non dice guardi questo film e non guardare quello, giusto? Cioè potete pensare quante situazioni, quante possibilità. Noi come credenti abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci dirà, Craig, tu sei un mio figlio, perché stai guardando questo film? Perché stai guardando questa cosa che non è edificante per la tua vita spirituale? E questi pochi a Sardi erano quei pochi che camminavano con Gesù. Gli altri non camminavano con Gesù, camminavano una religione, un rituale, forse tramandato dai loro padri. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Girate un po' più avanti in Apocalisse 7:14, perché voglio farvi vedere come possiamo ottenere queste vesti bianche. Qui Giovanni sta parlando con l'angelo, lui ha questa visione di questa moltitudine che adorano il Signore. E io gli disse, Signore mio, tu lo sai. Scusa, leggiamo il versetto 13. Poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo, chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E io gli disse, Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Quindi l'unico modo per il quale noi possiamo avere queste vesti bianche, di essere puri davanti a Dio. L'unico modo che Dio ha provveduto è il sangue di suo figlio. Avendo fede nel suo sangue, in quello che lui ha fatto per ognuno di noi. Questa è la salvezza, non è venire nella chiesa Calvary Chapel, ok, hai lasciato quell'altra chiesa con le sue regole, adesso noi ti diamo un altro set di regole da seguire. Siamo vestiti in bianco per il sangue di Gesù Cristo, unicamente per questo e nessun'altra cosa. È l'unica cosa che ci rende degno davanti a Dio, l'unica cosa che ci rende accettato da Dio. Nessuno di noi mai potremo vantare. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. E quindi quest'ultima parola che Gesù ci confesserà davanti al Padre. Noi confessiamo Gesù davanti agli uomini. Nel Vangelo Gesù ha detto: chi si vergognerà di me? I nostri colleghi sanno che siamo credenti. La nostra famiglia sanno che siamo credenti. Noi dobbiamo confessare Gesù Cristo. Io sono una persona di natura molto timida. E anche all'inizio, quando ero nuovo credente, a volte mi vergognavo di dire che ero credente, perché venivo da un mondo così estremo del cristianesimo, al contrario. Però posso dirvi ora che non mi interessa completamente di quello che quelli non credenti pensano di me. Possono pensare quello che vogliono. A me interessa quello che il Signore pensa di me. E questa è la differenza, no? Se abbiamo timore di uomini, perché non abbiamo abbastanza timore di Dio? Però sapete, fratello, una cosa, è Gesù che dovrebbe vergognarsi di conoscere noi. Amen. Deve essere Gesù a dire: ah, quel Craig, no, io non lo conosco. Non so chi è. No, lui non appartiene a me. No, lui non è mio seguace. Eppure Gesù ha detto: io confesserò davanti al Padre. E anche noi dobbiamo confessare Gesù Cristo ai altri, perché ne hanno bisogno. Gesù Cristo è l'unica risposta per questo mondo. Non è la psicologia, non è più denaro. Perché sapete, uno che anche un poveraccio in terzo mondo, tu puoi dare tutto il soldi che vuoi, ma se non è rinnovato dallo Spirito Santo, alla fine non cambierà niente. Quando ero in India, siamo stati in una zona del Gujarat, nelle montagne, zone proprio, sono stato lì in villaggi che non avevano mai visto un uomo bianco, senza la corrente elettrica, tu dovevi andare solo per sentieri nella giungla, non c'era neanche la strada. E negli anni 80 c'era un grande risveglio nel quale migliaia di questi tribali si sono convertiti al Signore. E la loro conversione in Cristo ha talmente cambiato radicalmente la società in quell'area dell'India che anche i governanti del governo di India, che maggiormente sono indù e musulmani, cioè loro hanno testimoniato. Questa gente prima erano tutti ubriaconi, non prendevano cura dei figli, sprecavano i soldi sul bere, è venuto il cristianesimo e sono cambiati. Adesso prendono cura delle case, delle loro terre, adesso hanno fatto gabinetti, quindi non c'è più malattie che c'erano una volta. Il cristianesimo ha cambiato la loro vita. O meglio, Cristo ha cambiato la loro vita. E i governanti del Gujarat hanno riconosciuto questo. E erano rimasti stupite. Questa gente, noi abbiamo provato programmi dell'ONU, soldi, questo, quello, e non ha funzionato niente. Ma quando Gesù è venuto nella loro vita, tutto trasformato. La gente ha bisogno di Gesù Cristo. E noi conosciamo la verità. Non possiamo nascondere questo tesoro dentro di noi. Abbiamo noi il segreto della vita eterna, dobbiamo diffonderlo. Perché c'è tanto bisogno nel mondo. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare? Alleluia Gesù, gloria a te Signore. Signore, questa mattina non vogliamo guardare questa chiesa in sardi, in giudizio, pensare che siamo meglio di loro. Ma Signore, anche noi sicuramente ci sono aree della nostra vita individuale, anche come comunità, che dobbiamo svegliare, Signore. Aree in cui magari le opere non sono compiute neanche noi, Signore. E noi questa mattina vogliamo confessare, Signore, noi abbiamo bisogno di Te. Tu sei tutto, Gesù. Abbiamo bisogno che veramente il Tuo Spirito Santo fa un'opera profonda, immensa, nella nostra vita. Trasformaci, Signore. Signore, aiutaci di ravvederci se c'è qualche area della nostra vita in cui dobbiamo ravvederci. E Signore, che possiamo ricordare quello che Tu hai fatto, ricordare quello che abbiamo udito e possiamo ubbidire, Signore, la Tua parola, quello che il Tuo Spirito Santo ci sta dicendo di fare nella nostra vita. Signore, noi crediamo che Tu tornerai. Questo mondo ogni giorno, Signore, diventa più malvagio. Ormai ogni paletta, Signore, anche di moralità, non esiste più. E abbiamo bisogno di Te, Signore, abbiamo bisogno che Tuo Spirito Santo scenda in queste terre. Che Tuo Spirito Santo scenda nella nostra vita, che scenda nella nostra famiglia. Che Signore, che ci scuoti veramente fino al fondamento, in modo che possiamo essere fondati unicamente su di Te. Aiutaci, Signore, di camminare sempre più vicino a Te. E anche questa settimana, Signore, adesso stiamo avvicinando questo periodo delle feste di Natale, quando il mondo almeno un giorno riconosce che Tu sei venuto. E Ti chiediamo di aiutarci, di confessarti davanti quella che Tu hai messo vicino a noi. Signore, che Tu ci dia anche in questa settimana opportunità di predicare il Tuo Vangelo. Signore, noi siamo qui, vogliamo offrirci a Te questa mattina. Usaci come i Tuoi strumenti. Signore, metti la Tua parola nella nostra bocca. Che Signore, siamo timidi, magari abbiamo paura a volte. Metti in noi franchezza, Signore, la Tua franchezza. Che possiamo proclamare il messaggio della vita, che sei Tu, Gesù. Amen.